Salve, salve a tutti e bentornati su Nuove Connessioni. Ma che entusiasmo, quanto è bello finalmente tornare a registrare questo bel podcast. Ma l'entusiasmo qui si deve un attimo fermare perché, anzi, deve proseguire, ma si deve fermare solamente per questo specifico tema, cioè di aver ripreso il podcast e bisogna essere entusiasti del nuovo tema che andremo ad affrontare oggi. Allora, oggi mi sembrava consono per tutti noi iniziare a ragionare e a parlare, anche in vista del fatto comunque che si sta concludendo l'anno accademico per chi è stato a scuola, per parlare di scuola e cercare di fare in modo che questa tematica non venga oscurata da qualcosa di prioritario, e non potete vedere le virgolette perché in questo momento non ci stiamo registrando, ma stiamo solo registrando la voce, e cercare di dare voce alle scuole e in particolare, visto la nostra territorialità, alle scuole del territorio. E ascoltare anche i giovani nelle scuole come hanno vissuto questa situazione, quindi la DAD, come è stata vissuta la DAD, come è stata vissuta tutta la situazione del virus e tutto quello che ne ha comportato, sia nella quotidianità dello studio sia nella quotidianità dello studente. Quindi oggi diamo il via alla puntata con il primo invitato, che è Anna, viene dal Cannizzaro, rappresentante degli studenti del Cannizzaro. Prego.
Ciao, sono Anna e sì, appunto, sono la rappresentante d'istituto del Cannizzaro. Vado in quarto e quindi questo è il mio primo anno di rappresentanza.
Allora, io la prima domanda che mi sorge spontaneo da fare è la seguente. Generico come stai? Però non un generico come stai che quando lo incontri per strada non sai bene come fare. Ma come stai? No, un come stai diretto su una tematica specifica, cioè come stai? Come sta andando lo studio? Come sta vivendo la situazione del Covid a livello personale nell'ambito dello studio e della scuola, quindi anche come hai vissuto la situazione della DAD e anche l'impatto psicologico che questo ha avuto su di te, sul tuo studio e sulla tua quotidianità da studente.
Allora, sicuramente è una domanda complessa e nel rispondere devo per forza dividere fondamentalmente in due periodi. Inizialmente, parlo di marzo 2020, si tendeva molto a vedere la parte positiva di quella che è la didattica a distanza, un periodo da passare a casa, più contatto con i genitori, per quanto poi ovviamente esistano quei piccoli conflitti tipici tra un adolescente e i propri genitori. E c'era anche tanto l'idea di doversi reinventare, ribasarsi su un nuovo stile di vita, senza però vederlo solamente come negativo. Poi il tempo ha cominciato a passare e a settembre è tornata la voglia sicuramente di rivedere quei compagni di classe che erano soltanto immagini su uno schermo. E purtroppo, come tutti sappiamo, non è stato possibile. Per me personalmente è un evento triste, anche abbastanza traumatico, tra virgolette. Questo perché la didattica a distanza, diciamo che è intrinseco nel significato didattica a distanza e alienazione, perché è impossibile sentirsi partecipe alla lezione come ero, perché fondamentalmente sono una persona che si è sempre adattata bene al contesto scolastico e quindi quando mi sono ritrovata per un altro anno intero in didattica a distanza sono rimasta un po' delusa, perché speravo, mi ero forse illusa, che la situazione sarebbe passata prima, e da un punto di vista psicologico sicuramente è pesante. Mi sento un po' lontana da quello che era la scuola e anche lo studio ha assunto un significato totalmente diverso. Diciamo che il rischio è quello di perdere il senso di quello che si sta facendo, sembra tutto così fine a se stesso, e quindi il mio metodo personalmente è diventato quello di vivere un po' ogni singola giornata, pensare ai compiti del giorno dopo e cercarsi di crearsi un piccolo spazio fatto su misura. E del resto si spera nel futuro. Forse l'unica cosa peggiore comunque della didattica a distanza è questa didattica integrata, digitale, la DD, che aumenta il senso di alienazione da tutto. Però speriamo che anche questo passi, insomma.
No, una domanda, ma puoi spiegare cos'è la DD?
Allora, la DD è un modo molto figo per dire che il 50% della classe va in presenza e il 50% invece segue a distanza, che in teoria è l'unica opzione plausibile visto il problema delle classi pollaio a Roma, che è un problema che ormai la scuola si trascina, penso, da un decennio, forse anche di più. Il grosso problema della DD non è certo legato né agli strumenti della scuola tecnologici né a quelli disponibili a casa, o almeno per fortuna, non per me perché ho questa fortuna, né tantomeno dei professori, non è sicuramente colpa loro. Il problema è che quando metà della classe sta seguendo in presenza e l'altra metà è a distanza, la metà che si trova a casa si sente un po' un osservatore esterno, un estraneo che sembra far capolino da un computer quando si ricorda di intervenire. E quindi è molto molto estraniante.
Lo riesco anche solo ad immaginare, anche se non ho, per fortuna, vissuto una situazione del genere come studente. La sto vivendo come studente universitario e ho capito cosa descrivi, perché è successo in una lezione che si dividono tra i presenze online, però è veramente alienante, è vero, cioè, è come se fossi effettivamente uno spettatore esterno e non una persona che sta seguendo in quel caso quel corso e in caso scolastico la lezione in sé. Hai detto che ti senti lontana comunque dalla scuola, e quindi mi viene anche da domandarti: la scuola come si è adattata a tutto quel mondo extracurricolare che riguarda gli studenti e che non riguarda il solo semplice lezione l'ora di chimica, l'ora di italiano, eccetera, eccetera, ma quel mondo extracurricolare che può essere il giornale scolastico, che può essere le attività di festeggiamento, che possono essere le assemblee d'istituto, che possono essere tutti questi ambienti dove gli studenti, oltre a ritrovarsi, scoprono un'attività diversa dal semplice studiare. E questa domanda te la pongo oltre che come studente, cioè nella tua quotidianità, anche come rappresentante degli studenti. Come cosa avete dovuto fare per riuscire anche ad integrare magari a determinate tematiche? Come avete potuto combattere questa situazione? Insomma, il Covid come ha trasformato questa situazione?
Allora, per quanto riguarda le attività extracurricolari organizzate dalla scuola, noi abbiamo degli ottimi corsi di lingua che fin dall'inizio, quindi marzo 2020, sono stati trascinati online, che alla fine era, diciamo, l'adattamento spontaneo, visto come si era adattata la scuola, lo stesso hanno fatto con i corsi pomeridiani. Ci sono stati piccoli problemi tecnici per il corso della ECDL, a cui personalmente non partecipo, ma mi è stato raccontato, però anche quello risolto in brevissimo tempo. Per quanto riguarda invece le organizzazioni studentesche, come le assemblee, è stato più difficile, soprattutto all'inizio sono state dei veri e propri rompicapo, perché le piattaforme online avevano tutti un limite massimo di persone che potevano partecipare alla chiamata, numero tra l'altro spesso ristretto, stiamo parlando di un centinaio di persone su un istituto che conta quasi circa, insomma, 1200 studenti. Quindi, risolto quel problema tramite prenotazioni e ricerca di una piattaforma che potesse accogliere un numero maggiore di studenti, poi la strada è stata in discesa, siamo riusciti ad organizzare anche le assemblee. Riguardo ad altre organizzazioni degli studenti, purtroppo quest'anno non siamo riusciti a fare il Pi Greco Day, e lo dico a malincuore perché era una giornata che a me particolarmente, ma in generale al Cannizzaro, essendo un liceo scientifico, piaceva, per il motivo che gli anni passati era caratterizzato da ragazzi che giravano per le aule, quindi inutile dire quanto sia stato impossibile organizzare un qualcosa di simile quest'anno.
E questo, dovessimo definirlo, quanto è stato l'impatto che c'è stato sugli studenti? Questo lo chiedo non perché voglia dire delle cose ovvie, ma perché magari tra le persone che hanno una certa età, che non vivono più la scuola, una situazione del tipo stai a casa, che vuoi che ti succeda, diventa una giustificazione del fatto che non ti può succedere nulla se stai a casa, quindi stai tranquillo, che ti frega che lo farai il prossimo anno, non è un problema. Queste giustificazioni, questi quasi insulti psicologici, perché è quasi come se venissi preso in giro, oltre a vederlo noi come giovani nella quotidianità, proprio del fatto che per esempio c'è il coprifuoco, del fatto che non possiamo più vivere le serate, del fatto che non possiamo più vivere tante cose, giustissimo, non mi fraintendete, lo capisco anche per la situazione del Covid. Ma com'è stato l'impatto psicologico su un giovane che sta a scuola, che un anno fa stava alla, mi ricordo, io vengo dall'Aristotele, mi ricordo la festa dell'arte, che stava alla festa dell'arte e adesso si è ritrovato in una situazione in cui non c'ha più neanche quella, cioè nel senso che fino a un anno fa stava girava tra i banchetti della festa dell'arte e ora sta a casa bloccato a sperare che finisca la giornata di Natale.
Allora, per descrivere l'impatto psicologico, forse l'unica parola che davvero si addice è trauma. Il grosso problema è sicuramente relativo al fatto che ci sentiamo tutti quanti di aver perso tempo che in fondo non ci verrà davvero restituito, e questo lo dico da studentessa e lo dico anche da adolescente, quindi al di là proprio del contesto scolastico. Il coprifuoco, le serate rubate, io sono in quarto e diciamo che fin dal primo immaginavo il quarto come l'anno che ti viene sempre descritto come il più bello, il più entusiasmante, con i maggiori contatti fra i ragazzi, perché ormai arrivati al quarto anno anche in classe ci si conosce tutti bene e la sensazione è quella di star perdendo tempo. Quindi sicuramente la scuola sotto questo aspetto sta tentando di aiutarci. So che ci sono degli sportelli di ascolto attivi che quest'anno sono stati anticipati e posticipati, cioè nel senso è stato prolungato il periodo in cui erano attivi proprio perché di parlare c'è bisogno. E del resto a livello di contatti fra studenti, l'assenza di assemblee in presenza ha portato paradossalmente ad un aumento di partecipazioni, quindi assemblee come quelle degli anni passati dove partecipavano a malapena 100 studenti si sono trasformate quest'anno in assemblee dove 300 non erano abbastanza, 300 posti disponibili non erano abbastanza, quindi sicuramente c'è la voglia di cercare un contatto, conoscenze, relazioni anche al di fuori dalle relazioni faccia a faccia, soprattutto nel contesto scolastico.
Quindi comunque c'è stata anche una sorta di evoluzione di attenzione degli studenti nei confronti di tutta la situazione pandemica, quindi anche in un certo senso delle istituzioni e di tutta la situazione anche per migliorarla, immagino. Vabbè, ora mi sorge un'ultima domanda che poi in realtà sfoga su una richiesta, e cioè te come rappresentante degli studenti probabilmente puoi rispondere ancora meglio, però insomma te come studente, soprattutto come studentessa soprattutto, le istituzioni in qualche modo le avete sentite, e cioè hanno risposto alle vostre esigenze di studenti, oppure c'è stata un'assenza nei confronti degli studenti di questo? Ovviamente io pongo questa domanda e lo sappiamo, questo è un podcast dei Giovani Democratici, ragionieri del partito, però qui te lo chiedo in totale libertà, cioè esprimiti in totale libertà nei confronti di una situazione anche negativa che c'è stata magari, o positiva, quindi a te l'ardua sentenza.
Allora, sicuramente penso sia un po' un tasto dolente, perché sinceramente dal parte del governo non ho mai visto iniziative concrete, non ho mai visto idee concrete per risolvere la situazione. Senza nessun tipo di reale intenzione. Ovviamente non mi aspettavo miracoli, so che la situazione è difficile, so che la scuola italiana viene da un periodo di mancanza di fondi fondamentalmente. Ci troviamo di fronte al problema delle classi pollaio, specialmente a Roma, che ho nominato prima, e scuole nel quali gli strumenti digitali necessari erano quasi completamente assenti. La nostra scuola ha dovuto fare un macello mostruoso per portare la connessione adeguata per sostenere un numero di persone collegate così elevato come quello di quest'anno. Ma non ho sentito i governi vicini, né dalla parte della destra che oggi non è al governo e si è limitata, secondo me, ad opposizioni spesso sterili, perché dire portiamo tutti i ragazzi in classe è un'utopia. Ma d'altra parte, dal governo, ora come ora, mi è mancata concretezza. Lo so che sembra una barzelletta, ma era davvero necessario spendere i soldi che sono stati spesi nei banchi a rotelle a settembre? Che cosa hanno risolto? Fondamentalmente nulla. Quindi c'è sempre l'impressione da noi studenti che si tratti tutto di una promessa vuota per accaparrarsi i voti, ma poi di concreto mancano proprio le fondamenta.
E qui concludo allora chiedendo l'ultimissima cosa, che in realtà non è una domanda, ma è una proposta di spazio. Questo podcast cercheremo di farlo girare, faremo in modo che la gente lo ascolti e che magari lo possano ascoltare anche figure delle istituzioni il più possibile. Tu qui hai un microfono libero e la possibilità di chiedere, non chiedere ovviamente portiamo un caffè o non so, dateci altri tipo di banchi, chiedere qualcosa, hai la possibilità di parlare a un'istituzione, cosa gli diresti, cosa gli chiederesti?
Allora, come dicevo prima, una richiesta del tipo vogliamo tornare a scuola è quasi un capriccio utopico, perché è qualcosa di impossibile vista la situazione. In generale quello che chiedo è una mossa che guardi al futuro e quindi magari investimenti maggiori nel reparto della ricerca e nel reparto della scuola, perché se cominciamo a pensare che il futuro deve partire dall'istruzione e dalla ricerca, forse avremo un'Italia che sarà anche in grado di competere a livello economico con altri paesi europei, ma in generale mondiali. Quindi ora come ora alle istituzioni quello che chiedo è di smettere di incolpare i giovani, perché sono stati scelti durante questa pandemia fondamentalmente come capro espiatorio, anche se poi i dati dimostravano totalmente altro. Quindi quello che chiedo è smettere di incolpare i giovani e cominciare a credere un po' di più in quelli che siamo noi, che dovremmo in teoria essere il futuro di questo paese.
E grazie a tutti per essere stati qui su Nuove Connessioni e niente, proseguiamo con la prossima puntata con la stessa tematica, mantenendo questo flow verso la nuova puntata.